Eccoci, riprendiamo dopo una breve pausa di conforto alla mia gola la nostra sessione. E questa seconda parte, insomma, penso sia arrivato il momento di raccontarvi perché il titolo di queste tre prime sessioni del seminario di arti dinamiche di quest'anno sia La conoscenza delle sabbie. Diciamo che è importante, come dire, che io ve lo in qualche modo ve lo sveli. Forse è stato bello arrivare fino a qui, proprio perché qui, secondo me, emerge la ragione per cui il titolo porta questa traccia, ovvero il fatto che questo titolo proviene da un'intuizione nata dalla, diciamo così, riflessione su alcune etimologie. Che doveva proprio insistere su questo nesso tra geografia e desiderio, che è un po', insomma, la chiave di questi primi tre percorsi, no? Che stiamo facendo, cioè fra desiderio e figura. Partiamo appunto dall'inizio. Abbiamo detto che la geografia non è una scienza innocente, non è una scienza neutra e neutrale, sebbene si ponga continuamente come tale, no? Ecco la cartina del mondo, no? La chiara oggettiva verità che unisce le distanze e i luoghi fra loro e ti permette, vai, oggettivamente di rifarlo. Ecco, questa geografia non è innocente, non è neutrale, ma si muove perché appunto è mossa. E il protogeografo volta le spalle al noto e abbiamo detto parte affinché possa poi far partire altri attraverso il proprio racconto orientato e orientante. Questa tradizione, diciamo così, abbiamo visto quanto è connessa con il desiderio e con la paura, ovviamente, no? Ecco, allora, fin dall'inizio, mentre ragionavo mesi fa, molti mesi fa, nella preparazione di questi materiali che più o meno vi sto andando a sciogliere, a collegare insieme in un emblema, in questo universale fantastico che stiamo montando insieme. Ecco, c'è una sapienza, mi veniva da pensare, che da millenni si occupa proprio di dare riscontro agli esseri umani e che si propone come governo dei desideri e delle paure. Ed è la scienza. Oggi chiamarla così fa un po' sorridere, diciamo così, è la sapienza, meglio, della divinazione. Ecco, la divinazione, in fondo, è l'arte di ottenere informazioni sul futuro o su ciò che è nascosto, su ciò che non è in vista, appunto, attraverso l'interpretazione di segni, simboli, sogni o eventi. Spesso in un contesto, come sapete, religioso o soprannaturale. Ecco, e ci sono ovviamente moltissime vie attraverso cui gli esseri umani hanno classificato i segni. Possiamo quasi dire che no, c'è tutta una semiotica dei prodigi e degli omina, come li chiamavano i latini, no? Dei segni antichi che davano riscontro di questa verbigerazione, diciamo così, della divinità nei confronti delle attività umane. Ma una in particolare, fra queste millenarie pratiche, mi ha colpito in preparazione di questa nostra sessione, ed era proprio la geomanzia. Sapete che esiste una divinazione che porta lo stesso prefisso della geografia. Vedete come funzionano le menti idiote come la mia, no? Vedo due parole, dice, ma chissà. Lanciamoci, quello che un geografo di professione guarderebbe con sospetto come un comportamento ingenuo, se non idiota, ecco, per me è una cosa invece interessante, ecco, e significativa. Come mai geomanzia e geografia portano entrambe questo prefisso iniziale in comune? Cosa significa? Che percorso possiamo fare? Ecco, grazie a questa occasione di analogia, no? Questo a me interessa, diciamo, che la geomanzia suppone di poter interpretare dei segni che sono fatti della terra stessa. Questa è la qualità, interessante. no? Cioè segni che emergono sulla superficie della Terra. Non è l'oniromanzia, non è appunto la scienza del volo degli uccelli, non è la eccetera eccetera, la piromanzia, ci sono davvero di tutti i tipi, ma questa è proprio in cui il segno è fatto della cosa stessa di cui è fatta la Terra, geomanzia. Quindi essa consiste, diciamo così, nell'interpretazione delle figure geometriche, quindi delle relazioni geometriche, create tracciando punti casuali sulla Terra o ovviamente sulla sabbia, sulla superficie sabbiosa, e collegandoli con linee. Mi sono allora chiesto quale fosse questo misterioso legame fra geografia e geomanzia, no? E vedete come si lavora, un po' così, a tentoni, no? Inventarsi espedienti per stare dentro le tradizioni, suscitarne qualcosa di inespresso, no? E quindi la cosa che mi ha colpito è proprio questa radice desiderante che c'è nella geomanzia, no? E che forse, poi andando a riflettere, ritrovavo anche nel gesto auspicante del protogeografo, no? Che parte perché vuole arrivare da qualche parte, non solo al ritorno, no? E al racconto, quindi ha tutto un desiderio di cui è mosso, no? Chi parte, infatti, lo fa perché spera di trovare qualcosa, fa un auspicio, una previsione sul futuro. I giovani dei Nasamoni speravano, desideravano di tornare con un racconto potente, ma anche di aver visto qualcosa, no? Come Nerone lancia una spedizione di legionari perché aveva il desiderio di avere la gloria di essere colui il quale aveva trovato il Caput Nili, no? Cristoforo Colombo si è mosso verso Occidente con la speranza di trovare l'Oriente, di raggiungere le Indie, come sapete, no? Aveva un chiaro desiderio in mente, lo cercava rappresentato sulle mappe, lo aveva desiderato perché lo aveva visto in alcune mappe e non in altre, no? E cercava quindi mappe che gli confermassero il suo desiderio, che lo portassero proprio lì dove lui non era mai stato. E sappiamo com'è andata quel viaggio. Ma come funziona la tecnica dell'auspicio mediante segni terrestri? È stato un approfondimento condotto, vi ripeto, mesi fa, che per me è stato davvero una lettura bellissima. Mi sono tanto divertito in questa tradizione, e questo è anche importante, no? Questa ricerca anche nello studio di momenti di estremo godimento, perché si toccano zone poco note, ecco, della cultura. Ecco, appunto, per esempio, ho scoperto qualcosa che assolutamente non sapevo, cioè innanzitutto che la parola geomanzia deriva dal greco tardo, dal bizantino in realtà, quindi dal tardo greco, che si chiama appunto geomanteia, che significa letteralmente, abbiamo detto, divinazione della terra. Ma vabbè, nella parola manteia, no, mantis, risuona questa parola, questa figura sociale antichissima della Grecia, il mantis, con questa radice proto-indoeuropea men, che significa pensare, mente, percepire, avere la mente mossa, ispirata, muse, e indica appunto colui che pensava in modo speciale, era ispirato da divinità, appunto dalle muse o appunto dai segni di divinità, no? Ecco, ma questa cosa in fondo la sapevo un po'. Non sapevo invece che la parola geomanteia, quindi geomanzia, non è una parola greca, cioè è un calco. Il greco bizantino lo ha ricalcato, come per esempio in italiano la parola realizzare, che è un calco da to realize, no? Non esisteva la parola realizzare in italiano prima di qualche decennio fa. Ecco, anche la parola greca geomanteia è un calco dalla parola araba, più precisamente dal termine arabo che è ilm al-raml, mi si perdoni la pronuncia del tutto inefficace, ma insomma, io a questo arrivo, ilm al-raml, che appunto tradotto letteralmente significa la scienza delle sabbie. E allora vedete da dove viene tutto il desiderio, no? Era portarvi proprio qui. Il nome arabo è composto, come vedete, di due parole, ilm, che significa appunto scienza, che troviamo in tutte le, come nel greco logos, diciamo così, o loca nel vedico, nell'indiano, nel sanscrito. Quindi vediamo appunto sapere, dottrina, no? Conoscenza, e dall'altro appunto al-raml, che vuol dire appunto la sabbia, no? Raml è sabbia, che appunto significa sabbia nel senso di territorio, terreno, consistenza granulosa e di un terreno. Ecco, la cosa interessante è che in arabo questa parola, ilm al-raml, oggi non traduce la parola geografia, no? Tra l'altro la parola geografia oggi nell'arabo contemporaneo, nell'arabo che si usa nelle università, è un calco dal greco, no? Quindi la parola con cui chiamano la geografia è geografia, un calco proprio dalla parola greca geografia. Oppure nell'arabo classico usano un'espressione che è ilm al-ard, che appunto usa un'altra radice per esprimere terra, che è ard, e che appunto è un po' fa funzione simile di geo nel mondo greco, quindi ard è il prefisso della terra come superficie globale, diciamo così, no? Mentre al-raml, cioè la parola raml, dopo varie indagini, aver interpellato alcuni amici che conoscono meglio di me sicuramente l'arabo, è sempre usata invece raml per indicare la consistenza granulosa o sabbiosa, no? Quindi riguarda, è una parola che poi può assumere altre connotazioni, per esempio diventa sabbie al plurale, cioè dune, le dune sono le sabbie, appunto, ma anche cospargere o versare sabbia, ricoprire qualcosa con la sabbia, quindi sempre si usano parole derivate da raml. Anche nei toponimi è molto diffusa, nei toponimi di città, insomma, costruite sopra siti particolarmente sabbiosi o con frequenti inondazioni di tempeste di sabbia, insomma, quindi è usatissima anche nei toponimi. Oppure, per esempio, è usata in un'espressione molto particolare, idiomatica, legata proprio al modo in cui camminano i pellegrini, quindi coloro i quali stanno facendo un percorso verso un luogo sacro. E si dice appunto il loro affrettarsi verso il tempio, o verso il rito, il luogo di culto, si usa proprio un verbo per dire che sollevano la sabbia, quindi per dire che corrono con particolare zelo e pietà verso il tempio verso cui sono diretti. Quindi, insomma, il termine è molto circoscritto, raml, e non ha la stessa genericità del prefisso greco geo, no? Quindi, eppure, pur di fronte all'evidenza di questa non congruenza tra geografia e geomanzia, appunto, nel mondo arabo, non riuscivo a togliermi dalla testa questa suggestione potente nella mia mente, insomma, nella composizione del mio personale universale fantastico o di versiloquio, la connessione, per quanto remota e debole fra i due ambiti, restava però potente, cioè eloquente, loquace, cioè corrispondente a un mio desiderio, no? La parola greca geomanzia deriva da quella araba perché la geomanzia araba era tenuta in gran conto nel mondo tardo antico e ha trovato una diffusione nel Medioevo in Europa e poi in Africa, che è dilagata per centinaia di anni. Quindi parliamo di una disciplina da non sottovalutare, che non è rimasta culturalmente legata solo ai popoli semiti, ma tutt'altro, ha avuto una diffusione veramente mondiale, dalle sabbie dell'Africa semita, in una tradizione orale vastissima e millenaria, di cui non vi posso assolutamente rendere conto, ma ci sono scritti che lo raccontano, libri che ho letto che lo raccontano, la pratica geomantica si è come diffusa, si è proprio esplosa in tutte le direzioni, verso occidente, verso nord, contaminando la cultura greca, appunto, da cui che ha scelto, no, il nome traducendo il calco arabo. Ma poi nel Medioevo europeo cristiano ne parlano tanti, tanti filosofi, Isidoro da Siviglia, tanti pensatori, tanti scrittori, riportano le storie, le leggende, le pratiche e praticavano questa forma di geomanzia. Ma è andata fino in Oriente, verso l'India, dove si è trasformata, si è contaminata, è diventata anche lì una pratica diffusa, ma imparentata a questa geomanzia araba, e poi sprofondata verso l'Africa, toccando diversi popoli e radicandosi. ovviamente mutando e diventando addirittura in alcuni di questi popoli un elemento fondamentale della cultura di questi popoli. Particolarmente nota, per esempio, è la geomanzia praticata in Madagascar, e torna in Madagascar per la seconda volta qui nei miei seminari dell'arte dinamica, no? Incidentalmente ho un carissimo amico che è un antropologo esperto di Madagascar, quindi ho potuto attingere alle sue ampie conoscenze per farmi aiutare a chiarirmi un po'. Si chiama Maurizio Laro, esperto appunto di antropologia del Madagascar. E questa pratica in Madagascar si chiama Sikidi ed è particolarmente raffinata, tant'è vero che ha tutto un ambito di studi a parte, perché è considerata proprio un ambito particolarmente raffinato dell'antropologia di questo popolo malgascio. Ma è altrettanto famosa quella dei popoli della costa africana occidentale, chiamati Yoruba, no? che conoscono questa geomanzia nella loro traduzione, che è la loro particolare appunto, disciplina, che si chiama Ifa, e che è sempre però imparentata con quella araba, la geomanzia araba. La scienza della sabbia, insomma, era ed è ritenuta da vasti strati della popolazione un modo potente per comprendere il futuro, per dare un senso a ciò che accadeva nella propria vita e a orientare le proprie decisioni, no? Ancora oggi è praticata da tantissimi popoli, come dire, il Sikidi non è scomparso dalla tradizione, per esempio, del Madagascar per niente, come anche l'Ifa, dei popoli che ancora vivono oggi in Africa, e come è proprio radicata come attività scaramantica nei momenti di tempo libero, in cui, oppure nei momenti che precedono la necessità di fare scelte importanti, prima di un viaggio, prima di un matrimonio, di un acquisto, di un cambio di vita. Spesso in questi popoli, in queste tradizioni locali, anche oggi si interpella un esperto e si fa un rito divinatorio. In questo senso, vedete, la divinazione può essere letta come una sorta di scienza che organizza ciò che appare casuale, ciò che appare nuovo, ciò che appare disordinato, così da poter offrire una sorta di precomprensione orientante del problema da affrontare o della questione che si ha appunto di fronte a sé, no? Col di là di quello che possiamo noi pensarne, noi un po' superbi e occidentali, appare un'attività del tutto calata nella vita e nei bisogni degli esseri umani, che, come sapete bene, ne abbiamo parlato la volta scorsa, come specie in movimento, specie nomade, in esplorazione costante di territori nuovi e diversificati, pieni di insidie, hanno sentito fin dalle proprie origini il bisogno di individuare strategie che organizzassero il caos e il nuovo e che in qualche modo calmassero anche l'ansia di affrontarlo, no? Ecco, queste pratiche danno la certezza emotiva ed esistenziale che la scelta che si sta per prendere non sia del tutto casuale, ma indicata da una forza superiore, no? Indicata da una forza superiore. Come ha scritto un famoso studioso di questa pratica in Madagascar, che ha scritto una monografia classica, diciamo, su questa disciplina negli anni 70, dice proprio così, no? La divinazione appartiene a tutti i tempi e a tutti i popoli. Ovunque, sempre, l'uomo inquieto per il proprio destino desidera sollevare il velo del futuro, così come vuole penetrare l'oscurità del passato o comprendere il perché delle cose. Tra i grandi motori che guidano le sue azioni, la paura, l'amore, la ricchezza, è uno dei principali. La paura della malattia e della morte sono anch'esse potenti motivazioni delle sue azioni. Infine, il timore degli incantesimi con quello dei morti e il desiderio di entrare in relazione con il mondo misterioso dell'aldilà lo conducono a pratiche magiche o rituali di divinazione, più o meno variabili a seconda dei paesi, ma che in ultima analisi conducono tutte allo stesso risultato, la conoscenza delle cose nascoste, che esse appartengono a epoche future o passate, al dominio terrestre o a quello extraterrestre. Come vedete, nella divinazione si mischiano dei campi che la geografia scientifica poi ovviamente spunto da sé, no? Ma che come qui ritroviamo in un crogiuolo ancora indistinto, indefinito, no? E che ancora oggi ci dice appunto Cedecari negli anni 70, ma me lo conferma il mio amico Maurizio Laro, che è passato e vive parte della sua vita proprio lì, che ancora oggi ha praticato il CKD. Ecco, naturalmente la scienza delle sabbie, come altre pratiche divinatorie, è legato alla magia. Alla magia in generale, e la diagnosi e la prognosi ottenuta mediante la divinazione sono strettamente collegate al desiderio di manipolare, di proteggere, di alleviare il dolore, come tipico di tutti i rituali magici. Noi, a Mekri, non abbiamo mai preso sotto gamba questo aspetto dell'esperienza magica e rituale, come sapete. Proprio in un importante inizio di seminario, quello del 2021-22, quella di Florinda Cambria, c'è una ripresa molto importante di questa esperienza della parola magica, proprio con una riflessione molto interessante e per me ovviamente seminale, su l'abracadabra, la formula iniziatica di tutte le magie, no? Cioè quella formula che dice io creo come parlo, forse una delle possibili traduzioni di abracadabra, no? Cioè il rito e la formula incantatoria come una radice presente tanto nell'arte quanto nella forma della conoscenza razionale. E tutti e due questi ambiti, come vi invito a riguardare nella pagina, nella sessione svolta da Florinda Cambria un po' di anni fa, entrambi hanno a che fare con questa potenza dinamica, appunto, che vuole muovere i corpi. Quindi vi è però, appunto, una somiglianza, ma anche una differenza tra magia e divinazione, che ci interessa qui puntualizzare, no? La divinazione, appunto, di solito, con la divinazione, attraverso la divinazione, si individua la causa di un bene o di un male o di un potenziale pericolo. Cioè si indica da dove viene, dove è collocato, verso dove bisogna andare per ottenere un tesoro e allontanarsi dal male. Mentre poi con la magia si agisce successivamente su questa conoscenza per disinnescarla, no? Quindi, approfondendo proprio il tema della divinazione e della geomanzia, emerge proprio che la geomanzia ha un suo specifico in questo senso, no? Cioè è la sapienza della collocazione spaziale delle paure e dei desideri. E che quindi possa essere letta nel mio emblema, nel mio diversiloquio, nel mio universale fantastico, come un gigantesco antefatto antropologico della scienza geografica. Come la sapienza della distribuzione nello spazio dei desideri e delle paure, delle origini e delle destinazioni propizie, o appunto malauguranti, no? Qui, senza ipotizzare alcuna filiazione diretta, che non mi sento di sostenere in nessun modo, però di fronte alla geomanzia, in fondo, possiamo vedere un capitolo antropologicamente affine a quello della scrittura della Terra, o quantomeno un suo sprofondo scuro, no? Un suo doppio fondo misterioso, come se è qualcosa che non sia ancora stato mai svelato. Insomma, dietro ogni scrittura della Terra c'è una divinazione, c'è un auspicio, c'è una paura da scacciare, un tesoro da trovare o dei leoni da schivare. Ma come avviene concretamente allora questa geomanzia? Qui entriamo in un mondo bellissimo, divertentissimo, che dobbiamo vedere bene. Perché come avviene la geomanzia araba, cioè la scienza delle sabbie? Noi vedremo prima alcuni processi della geomanzia araba classica, così come è stata poi anche trasferita nella sua forma medievale in Europa, e poi faremo poi dei approfondimenti specifici sul CKD, perché CKD presenta una specializzazione, appunto un'ulteriore precisazione che a noi interessa moltissimo. Allora, come funziona? Allora, nella geomanzia inizialmente si tratta di creare figure sulla sabbia. La generazione delle figure sulla sabbia avviene innanzitutto con la costruzione di una delimitazione del terreno. E poi questa delimitazione del terreno verrà studiata e verrà approfondita. Questa delimitazione si chiama scudo geomantico, chiamato anche tema o quadro, no? Quindi nella prima fase c'è la necessità di produrre alcune figure, che solitamente sono quattro oppure appunto quattro figure, diciamo così, principalmente, che si chiamano figure madri, in arabo al-ummahat. Questa fase, appunto, serve a generare dati casuali, appunto, tra virgolette, ora vedremo, necessarie per avviare il consulto. Allora, innanzitutto, il consultante al-Sahalil deve focalizzare la propria domanda in modo chiaro e specifico. È importantissimo, ci sono ampie trattazioni anche in Occidente su questo tema dell'intenzio, tema classico della filosofia anche in Brentano, no? Dell'intenzione. Ecco, questa cosa viene molto dalla geomanzia, dall'idea che chi deve fare una domanda debba avere chiara e focalizzata la propria intenzione. Ecco, poi bisogna curare molto bene il supporto di questa scrittura, deve essere una superficie coperta di sabbia, di polvere molto fine, una struttura delimitata, chiara, no? Pulita, senza altre sporcizie, insomma, che possono distrarre il geomante. Nella prima fase, quindi quella operativa, su sollecitazione dell'interrogante, che chiede consiglio, il geomante traccia sulla sabbia 16 linee di punti, senza contarli, procedendo da destra verso sinistra, ovviamente, al modo degli arabi, molto velocemente. Quindi inizia a picchiettare nello spazio, creando una serie di punti, che vengono poi divisi appunto in 16 linee. Il geomante poi cosa fa? Su questi punti disposti nella superficie della Terra, no? Elimina, diciamo così, a due i punti di ciascuna linea, finché non ne rimangono solo uno o due. Allora, a questo punto, per ogni linea, seconda che ne rimanga uno o due, il geomante ricava da queste linee dei punti. Cioè, se sono due, allora vuol dire, se ne restano due, la figura è pari, e quindi si metteranno due punti. Se ne restano dispari, allora si mette un punto solo, quindi singoli o coppie. Si formano in questo modo, nelle varie linee, no? Le quattro figure che noi chiamiamo appunto le figure madri. Le quattro figure, che poi sono collocate in un punto, in uno scudo, quello che vediamo a destra della slide, cioè in una sorta di forma di piramide rovesciata che è suddivisa appunto in 15 settori, che nella tradizione medievale sono chiamate mansiones, cioè case, no? Quindi le madri si accasano in queste mansio, in queste case, e poi da queste figure delle madri, riprendendo le linee delle madri, no? Noi vediamo appunto che se sono pari si trascrive due punti, se sono dispari uno, eccetera, eccetera. E in questo modo dalle madri si formano le altre figure, le figlie, dopo le figlie le nipoti, e dopo le nipoti i testimoni, e dopo i testimoni il giudice. Attraverso un processo matematico, no? Di calcolo binario dei vari punti delle figure così scritte. In maniera tale che quindi il giudice, che è la figura, diciamo, da cui si estrae poi la sentenza, sia il prodotto matematico delle madri basate su un calcolo preciso e binario, che però ha una figurazione, diciamo così, precisa in questi schemi che vedete, che non sono infiniti, ma sono definiti, perché le combinazioni possibili di pari e dispari non sono infinite, ma sono date matematicamente. Quindi, come vedete, all'alea iniziale del gesto caotico di mettere i puntini, segue invece un precisissimo processo algebrico, attraverso cui da una serie di punti casuali si discendono figure precise e che hanno appunto schemi conosciuti, noti, quelli che vedete a sinistra, che sono le 16 figurazioni principali che questi punti possono assumere. E quindi che vengono desunti in maniera necessaria e procedurale, calcolatoria, da questi punti. Ci sono saggi molto interessanti sulla matematica dietro queste pratiche geomantiche, molto affascinanti. Ecco, ciascuna delle appunto figure che vengono così a definirsi, delle madri, o delle figlie, o dei testimoni, o dei nipoti, eccetera, eccetera, ovviamente viene associata a un carattere maschile o femminile e assume caratteristiche astrologiche che viene considerato dal geomante come favorevole o sfavorevole. Anche in base, ovviamente, ai nomi che appunto prende nelle tradizioni e al posto che occupano nelle case, ovviamente, che vanno a collocarsi, no? Quindi nel formulare il suo responso, il geomante dovrà esaminare la figura contenuta nella casa pertinente all'ambito toccato dalla richiesta e verificare se quella figura sia o meno favorevole in rapporto agli altri fattori che possono incidere sul significato. Quindi, per esempio, anche il rapporto con la prima casa, il rapporto con l'interrogante, ma anche altri fattori che sono nati durante il processo di calcolo. Quindi il luogo della figura, l'aspetto, da dove viene, se per esempio questo calcolo è stato, come dire, svolto in maniera regolare, degli impicci, delle sospensioni, insomma. Il responso geomantico discende da un complesso procedimento che presuppone un geomante appunto esperto e competente, che per nulla affida al caso le sue interpretazioni, che quindi non vanno confuse, dice la trattatistica, con le sorti, che invece è un procedimento tutto casuale, no? Ecco, pur non ricorrendo, tra l'altro, a nozioni astrologiche in senso stretto, il geomante però è profondamente connesso con le dimensioni cosmiche e con la conoscenza anche delle varie posizioni, come dire, dei cieli e delle costellazioni. Perché questo? Perché a un certo punto, dopo aver inserito queste figure nello scudo, le si deve inserire in un altro punto, in un'altra struttura che viene chiamata figura talismanica. Nelle scuole arabe questa pratica si sviluppa, diciamo così, tarda, nel XVI secolo, in cui appunto una volta svolto lo scudo geomantico va collocato in una figura appunto talismanica, che è una stella più o meno iscritta in un quadrato. Ancora una volta questa figura torna. Bene, allora perché questo avviene? Perché viene portata poi su questa figura talismanica? Perché appunto lo scudo serve a produrre il giudice, che abbiamo detto è un po' la risposta, no, alla nostra domanda, ma l'interpretazione va poi sigillata e riposta, dicono i trattati, nella materia reale dello spazio-tempo concreto dell'esercitazione geomantica. E allora questo ricollocare a terra il responso, che pur viene dalla terra, avviene attraverso questa strutturazione della figura talismanica, in cui il quadrato rappresenta proprio il luogo, la terra, lo spazio, la stabilità, e la stella, la figurazione delle 16 figure, cioè la molteplicità operante, no, dei calcoli nati da queste figurazioni. Le punte della stella riportano le figure ritenute rilevanti per lo scopo interpretativo, invece negli spazi, appunto, tra le punte, di solito, come vedete in basso a sinistra, si scrivono nomi angelici, parti del Corano, numerazioni magiche, cioè figure protettrici, diciamo così, del responso. Insomma, si scrive la stella nel quadrato perché il quadrato rappresenta il luogo reale dove collocare il desiderio, lo spazio fisico dove siamo o il luogo dove è avvenuta la richiesta. Fra l'altro, noto di passaggio che la parola talismano deriva dal greco telesma. E però è interessantissimo che telesma, voi sapete che significa compimento, no? Chi si ricorda i riti eleusini, no? Conosce queste parole, perché magari le ha già incontrate, no? Il teletest, colui che va verso il compimento, il perfezionamento del rito, no? Ma questa parola giunge poi, dico, la parola talismano, torna in Occidente dopo che è passata dal greco al persiano e dal persiano all'arabo, che l'ha restituita alle lingue europee dopo un viaggio meraviglioso attraverso il portoghese e lo spagnolo, tale per cui diventa a noi diventa la parola talismano. Quindi la parola talismano è una parola greca, ma riattraversata dalla tradizione appunto araba e persiana. Quindi si chiama tecnicamente un presto di ritorno. Ecco, questo esercizio di creazione di una figura in cui è espresso un destino in una certa predisposizione, possiamo già dirlo, geografica, no? Nella terra reale di quel momento, diventa ancora più esplicita se andiamo a vedere il Sikidi. Perché nel Sikidi, cioè nella tradizione malgascia di questa pratica geomantica, nel Sikidi, già in tutto la parola Sikidi, gli esperti ci dicono che significa ciò che si ottiene selezionando e ordinando, no? Quindi Sikidi è una pratica razionale, di calcolo, di previsione sicura, certa, per le culture che la usano, no? Qui non si tracciano però punti sulla sabbia, ma l'officiante, che si chiama un panandro, lancia una manciata di semi, spesso di quella pianta che vedete a sinistra, e quella è un astuccio in cui un panandro portano i semi dietro per le occasioni appunto in cui venga richiesto un consulto con il CKD. Sono semi di fano, della pianta fano, che è una pianta tipica della zona appunto del Madagascar. Cosa accade? Gettano i semi su una stuoia, non avviene sulla sabbia, ma su una stuoia. Non è importante il numero di semi, l'importante è che siano numerosi. Noto che la parola mpanandro, cioè l'officiante, significa letteralmente il costruttore dei giorni. Bellissimo nome, ed è una figura che non ha solo compiti di divinazione, ma il mpanandro è una figura nei villaggi arcaici della cultura contemporanea o antica, appunto, della cultura malgascia, è una figura che è depositaria di conoscenze segrete, di memorie storico-tradizionali e anche di tradizioni curative, anche medicinali. Quindi il mpanandro stende una stuoia, un panno pulito, orientato secondo i punti cardinali. Questo avviene anche poi nello scudo talismanico appunto della tradizione araba, ma nel mondo del CKD questa cosa è subito evidente, cioè la stuoia su cui si esercita la divinazione viene collocata nello spazio già orizzontata secondo i punti cardinali del nascere e del morire del sole. Il mpanandro anche in questo caso siede di fronte al consultante, stabilisce un contatto rituale con gli antenati, che coloro che seguono da più anni i seminari di Mekri sanno che si chiamano Rasana. Vi ricordate il seminario di tanti anni fa, Rasambe Kambanana, no? Quel rito di fare antenati più grandi, no? Che abbiamo studiato nella cultura del Madagascar. Insomma, il mpanandro pronuncia la preghiera, l'invocazione agli spiriti, affinché gli antenati garantiscono che il responso sia vero, e il consulante appunto tocca i semi perché ci sia questo contatto. Allora, poi viene lanciato questi semi, vengono divisi in due mucchietti, ma anche qui appunto il lancio del mpanandro, come nella divinazione araba il puntare sulla sabbia, non è affatto qualcosa di privo di senso, ma invece è un atto profondamente carico di mistero e di intenzioni, come dire, corrispondenti, no? Fra quelle del divinatore e quelle del richiedente, perché appunto i semi non vengano semplicemente abbandonati sulla stuoia, ma in qualche modo vengano lasciati andare alla mano degli antenati. Quindi il divinatore è colui il quale in qualche modo lascia che i semi prendano una direzione che trascriva le traiettorie che gli antenati, cioè il passato, l'eredità, lasci loro. Quindi è quasi un esercito storico, no? di eredità. Quindi si abbandona ai gesti. Anche qui, una volta disposti questi semi, vi è un processo di riduzione dei semi binario, anche qui da appunto, che va a formare a sua volta poi le figure delle madri. Anche qui le madri, anche qui poi le varie generazioni, i figli e i nipoti e i testimoni e poi il giudice, ma a questo punto nel CKD è obbligatorio sempre il riportare appunto queste figure all'interno di un piano che loro chiamano Zoro, che appunto è un piano strettamente geografico, no? Quindi vanno poi a ricollocare queste figure sul piano che è già orientato secondo la precisa orientamento dello spazio-tempo di quel luogo, e quindi che è connesso con la vita reale che lì sta accadendo intorno. Cioè, nel senso che le figure che si collocano nelle varie posizioni vengono collocate, cioè si collocano, scusate, vengono interpretate, anche perché quelle direzioni sono direzioni reali dei villaggi, per cui a nord cosa c'è, a sud cosa c'è, a est cosa c'è, a ovest cosa c'è, chi abita, chi parla, chi viene, chi vive in quella parte del villaggio, no? Quindi una figura, diciamo così, percepita come negativa, collocata a est, significa che a est c'è una persona, c'è un evento, c'è qualcosa che ostacola il fluire della richiesta, qui, no? Del desiderio, o, appunto, che è la sorgente della paura, che viene collocata in un preciso punto del villaggio in base a questa, o dello spazio geografico intorno al villaggio, proprio sulla base di questo esercizio di mappatura e divinatoria, no? Che racconta, che trascrive le forze in gioco nel momento propizio, appunto, della divinazione. Ma appunto una delle caratteristiche fondamentali di questa trascrizione nello Zoron, in questo piano, diciamo così, orientato secondo i punti cardinali, è che lo scudo geomandico non è soltanto una costruzione ordinata analogica della realtà esterna, in cui tutte le varie posizioni devono corrispondere, no? Fra quelle analogicamente riscritte nello Zoro o nello scudo talismanico, appunto, oppure nel villaggio. Ma non solo, quindi è una mappa, ma è una mappa tramata dei desideri e delle tensioni psicosociali del villaggio e della relazione fra la domanda dell'interrogante, la sua storia, la storia della sua famiglia e l'arte di chi deve interpretare. Cioè, il destino non è una forza impersonale che emerge da una pura discendenza calcolata in maniera meccanica come avviene nella geomanzia araba. Nel Sikidi la caratteristica principale è che queste dimensioni relazionali fra madri, figli, nipoti, testimoni e giudici e le reali dimensioni del villaggio sono enfatizzate, sono parte sistemica dell'interpretazione, no? E quindi, come dire, questa mappa traduce anche una cosmologia emotiva e relazionale del villaggio. Questa mappa trasuda dei desideri e di paure di chi le produce nel momento in cui la produce e mostra soprattutto in azione una proiezione, cioè l'obiettivo non è quello di soltanto, come dire, recepire questa mappa, ma è fare attraverso questa mappa qualcosa, no? Una volta che il Sikidi è avvenuto, il responso è dato e l'interpretazione è stata concessa, allora l'interpretante può agire, può seguire queste rotte, può rifare, può intervenire nella realtà del villaggio seguendo queste linee del desiderio, della paura, trascritte all'interno di questa mappa orientata. Insomma, qui c'è qualcosa che le nostre mappe dimenticano, o meglio, che noi dimentichiamo quando guardiamo le mappe, che grazie a questo viaggio nel Sikidi e nella dimensione appunto della geomanzia torna con grande, secondo me, con grande chiarezza, no? Cioè che la mappa è una congerie momentanea e orientata di marchi di trasmissione e trasferimenti. Questa espressione marchi di trasmissioni e trasferimenti, che trovo bellissima, l'ho potuta leggere in un libro che raccoglie una serie di studi su alcune mappe medievali, in particolare la Cotton Map, una mappa anglosassone del basso medioevo, su cui alcuni studiosi fanno delle interessanti riflessioni su come queste mappe medievali ereditino nella loro scrittura mappe di varie origini e le integrino e le, appunto, le modifichino. Quindi in qualche modo vedono nella Cotton Map un palinsesto, diciamo così, di mappe altre che non sono citate ma sono fantasmaticamente presenti nella mappa che noi vediamo. Ecco, diciamo che il Sikidi, la geomanzia araba, ci fa fare anche un passo in più. Cioè, le mappe intese come congerie momentanea e orientata di trasmissioni e trasferimenti, allora ci rendiamo conto di come ogni mappa in qualche modo è una proiezione, no? Cioè è uno slancio operativo e momentaneo. Le mappe non sono eterne, non possono esserlo, ora lo sappiamo bene se abbiamo capito il Sikidi, no? E che vengono a nascere, quindi prendono una loro dimensione figurativa, diventano narranti, diventano potenti perché appunto partono da una certa conformazione di mondo che abbiamo esperito, da una, ti direbbe professor Sini, una atmosfera, no? Che traducono e rilanciano. La mappa è questo medium di trasferimento e trasmissione, appunto. Come diceva appunto questo libro, una marchi di trasmissioni e trasferimenti, no? E tutte le mappe sono così. Tutte le mappe, ma noi quando guardiamo le mappe non guardiamo mai così, non guardiamo mai una divinazione, no? Vediamo invece, ecco, una specola del mondo, una fotografia del mondo, vediamo una immagine olografica della realtà, cioè, scusatemi, bidimensionale della realtà olografica. Invece dimentichiamo che ogni mappa ha a che fare sotterraneamente con la paura e il desiderio, no? Con quella sottile trama di trasmissioni e trasferimenti che in qualche modo, perseguita, no? Gli abitanti dei villaggi e che porta poi a chiedere, no? Davanti a Sikidi di sedersi davanti a Sikidi e dire: ora voglio sapere cosa devo fare, dov'è il male, dov'è il mio bene, dov'è il mio tesoro, no? Dov'è la mia paura? Dov'è nel villaggio colui che mi ostacola? Dove sono i miei monti, i miei leoni, no? E quale strada prendere per le mie origini, no? Queste domande che noi affidiamo al criterio supposto neutrale della misurazione così matematica e della raffigurazione geosatellitare a cui noi siamo abituati, ecco, trasuda anch'essa le stesse domande, le stesse paure, le stesse tensioni emotive, traduce le stesse tensioni sociali, no? Che vediamo in atto, no? Anche in un Sikidi, anche in una geomanzia divinatoria, no? Questo ovviamente noi lo dimentichiamo per lo più, ma i geografi seri non lo dimenticano, no? Come appunto Farinelli, che sicuramente è la persona che conosce bene questa dimensione sempre presente nelle proiezioni, ci ricorda proprio Farinelli, c'è una cosa molto particolare, molto interessante, e cioè che il termine proiezione, il termine che noi usiamo ancora oggi per indicare le varie carte bidimensionali con cui noi rappresentiamo appunto lo spazio tridimensionale del mondo, questa parola che noi pensiamo derivi semplicemente dalla matematica, invece deriva dall'alchimia. E tutta la nostra rappresentazione sferica che abbiamo guadagnato in millenni e secoli di vicende, cioè di divinazioni, di desideri, di trasferimenti, di trasmissioni, no? Di paure e di ansie, no? Tutta la nostra rappresentazione è figlia di un procedimento tecnico che tanto non è meno astruso o impossibile di quello dei nostri amici del Madagascar, no? E ci parla di Tolomeo, proprio Farinelli, come di un sapiente che appunto traduce tutta questa sapienza in una forma nuova. Tolomeo, dice Farinelli, era l'ultimo dei sapienti greci, perciò custode di una tradizione, di un sapere che nella sua figura si deposita in maniera esemplare. E fu proprio Tolomeo a rivelare alla cultura occidentale uno dei suoi massimi segreti, forse il più importante, l'arte di trasformare il globo in una mappa, in una carta geografica. Cioè quella tridimensionalità complessa e ricca che Anassimandro e Ecateo avevano provato a ridurre in una bidimensionalità, Tolomeo, no, prova appunto a ritradurla in una mappa. Ho detto arte, dice Farinelli, ma è sbagliato, avrei dovuto dire tecnica, perché l'operazione di Tolomeo è matematica, proprio come la divinazione araba, e i suoi calcoli sono calcoli astronomici, e riesce ad insegnare, a tramandare i modelli con i quali ancora oggi noi operiamo le nostre proiezioni, come noi oggi le chiamiamo, con un termine che certo Tolomeo non avrebbe mai adoperato e che non conosceva affatto. Per lui, ciò che insegna nella sua geografia sono dei modi di conoscenza. No? Così li chiamava lui chiamava modi di conoscenza le varie proiezioni, con un termine forse appunto più adatto. La proiezione, dice Farinelli, è un termine moderno, cosa straordinaria, viene dall'alchimia, cioè dall'arte di trasformare le cose, le sostanze. La polvere di proiezione, io questa cosa appunto non la sapevo, la scopro grazie a Farinelli, era quella polvere che nel procedimento alchemico, poi soppiantato tra 6 e 700 dalla chimica moderna, no? In cui la polvere di proiezione entrava nella fase finale e cosparsa sul vile metallo, finalmente lo trasformava in oro, nel metallo più prezioso. La proiezione è come una grande trasformazione, come una processuale alchemico magica, in cui, no, il vile metallo diventa figura, no? Ci fa vedere e desiderare la via del ritorno, no? Cioè per giungere là dove non siamo mai stati, ma dove quella figura, quel racconto del protogeografo ci ha insegnato, ci ha mosso, ci ha condotto, no? Perché egli ha insegnato appunto l'arte di trasformare il globo in una mappa, che, come sanno i geografi, e come sa bene Farinelli, ora non riportiamo nel dettaglio, è non solo un'operazione molto complessa, ma è del tutto impossibile. Farinelli spende molte pagine a raccontare come non è possibile realmente ridurre su due dimensioni un elemento tridimensionale, cioè c'è sempre un gradiente di approssimazione, di errore, di distorsione che rende la proiezione, appunto, un artefatto che, diciamo, incompleto e incompiuto rispetto, diciamo così, all'evento di cui vuole essere la traduzione, no? Eppure noi di quella proiezione ci fidiamo. In quella proiezione noi esercitiamo i nostri desideri, no? Esercitiamo le nostre funzioni. Ecco, quindi, nella mia idea, diciamo così, iniziale, la scienza delle sabbie era proprio mettere l'accento su come all'antefatto, diciamo, della nostra viabilità perfetta e compiuta delle mappe geografiche moderne, ma vedremo che oggi siamo a un punto di svolta, diciamo così, si è arrivati in realtà attraverso una costruzione profondamente desiderante e auspicante e del tutto parziale e tracotante di moltissimi geografi, no? Quindi non è un prodotto neutro e neutrale, ma intriso di desideri sociali, come intriso di desideri sociali è la divinazione del Sikidi. Il Sikidi, o nella divinazione araba, no? Noi vediamo che la messa a terra del desiderio dell'interrogante non prescinde dall'eredità e dall'intreccio dei desideri della società in cui accade, si dice, no? E questa cosa noi spesso la rimuoviamo quando guardiamo le mappe, cioè noi guardiamo, ed è meraviglia delle mappe, guardiamo le mappe, come dire, lasciandoci invaghire dal sogno del ritorno nel luogo dove non siamo mai stati. E non guardiamo la mappa stessa, non guardiamo la scrittura di cui è fatta, non guardiamo la sua materialità, non guardiamo la trama materica e processuale e sociale di cui è fatta, no? Ecco, il Sikidi ce l'ha un po' risvegliata, questa trama materica e sociale, e ora non ci resta forse, per chiudere questa nostra sessione, che affrontare nella terza parte davvero ora un po' di mappe. Andiamo a fare un viaggio nelle mappe. Ora facciamo una breve pausa, ancora una decina di minuti, un quarto d'ora, così anch'io riprendo un po' fiato, e nella terza parte vediamo adesso un po' di mappe. Facciamo un viaggio nelle mappe del passato e del nostro presente e vediamo in che modo tutto questo intreccio di desideri e di paure e di società e di vivere sociale può essersi depositato. Pausa. Grazie. Ci vediamo quindi fra una decina di minuti, giusto?